Come ricorderete, da questa mattina e Dio piacendo fino alla fine di novembre avremo la possibilità di conoscere, diciamo approfondire la conoscenza della parola del Signore andando attraverso le pastorali di Paolo a Timoteo. Abbiamo concluso la lettera a Tito, che è anch'essa una lettera ad un suo fedele collaboratore, e da oggi diciamo rifletteremo su queste epistole per capire nel concreto per ognuno di noi l'importanza del discepolato, e cioè quello di mettere in pratica anche in un conflitto spirituale come quello che ognuno di noi sta passando e che come Chiesa a volte siamo coinvolti, e queste lettere possono aiutarci. Il tema di fondo della predicazione, abbiamo ricordato, sarà quello di far emergere appunto come nei conflitti spirituali si possa essere discepoli della parola e discepoli per la parola. Sostanzialmente si tratta di dire quello che abbiamo già detto fin qui, cioè ci esponiamo all'ascolto, allo studio, alla meditazione della parola per poter condividerla agli altri. Questo esporci per la parola non significa semplicemente, diciamo, il momento quando come Chiesa usciamo, usciremo, ma ha a che fare con la quotidianità completa della nostra vita, delle nostre relazioni, sul piano appunto familiare, sociale, lavorativo, con le problematiche a che fare con la nostra vita. Del resto, esporci alla parola del Signore senza che questa operi in noi, diciamo, quella maturità, ci faccia crescere nella conoscenza e ci promuova dei cambiamenti nella nostra vita, come dire, è un po' come un lavoro che possiamo definire intellettuale, forse accademico, informativo, nozionistico, ma che nulla ha a che fare con il discepolato a cui la Scrittura ci richiama. Credo che l'esempio dell'Apostolo Paolo e Timoteo, quindi padre e figlio spirituale, maestro e discepolo, senza dubbio è un ottimo esempio da prendere a modello, però senza mai dimenticare che l'esempio per eccellenza è e rimane Cristo Gesù, che se volete in qualche misura possiamo dire è stato anche lui discepolo del Padre, perché ricordate che a un certo punto del suo ministero deve dire: perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare, Giovanni 12,49, aggiungendo: affinché il mondo conosca che io amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Però Gesù è stato anche un maestro, oltre ad essere discepolo, un maestro per i suoi tanti discepoli, e ricordiamo semplicemente quelle parole che spesso vengono richiamate quando Gesù fa questo lavoro, questo servizio particolare che è quello di lavare i piedi ai suoi discepoli. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io, perché in verità vi dico che il servo, il discepolo, non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Allora, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Prima di addentrarci nel tema e poi andare a leggere anche il testo, ci introduciamo alle lettere cercando di conoscere meglio Timoteo, giovane che Paolo definisce mio legittimo figlio nella fede. E lo faremo, diciamo, attraverso una sorta di biografia. prima di entrare, appunto, però vorrei dare una brevissima, veramente, come dire, nota pastorale. Sapete tutti che nel Corpus Paolino, diciamo, le due lettere a Timoteo e quella scritta a Tito formano un gruppo omogeneo sul piano letterario, dottrinale. Vi è anche una quarta lettera indirizzata, molto più breve, a Filemone. Le pastorali sono state, come dire, definite tali solo a partire dal 1753, attraverso uno studioso, Paul Anton, diventate fino ad oggi per noi così consuetudine definirle appunto pastorali. Ma il termine ben sottolinea il carattere particolare di queste lettere, le quali contengono principalmente diverse direttive per i pastori, per i conduttori delle chiese e per la vita stessa delle chiese. Cerchiamo di conoscere Timoteo. Una breve biografia forse. Dagli scritti di Paolo e Luca, suo anche collaboratore Luca, Timoteo è il figlio, il fratello spirituale e collaboratore più a lungo citato per nome da Paolo, ricordato da Paolo tra i tanti suoi collaboratori. A parte le citazioni o comunque le lettere a lui indirizzate, ci sono ben 20 volte nella scrittura, nel Nuovo Testamento, a partire dal Libro degli Atti, scusate, il ricordo di quest'uomo, questo servitore del Signore. Perfino la lettera agli Ebrei, che non è ascrivibile appunto a Paolo, si parla di lui e lo si ricorda in ragione della sua prigionia e appunto ricordando che era stato messo in libertà, ma la prigionia era dovuta in ragione alla causa del Vangelo, al suo essere discepolo della parola del Signore. Abbiamo notizie di prima mano circa la persona di Timoteo, sia da Luca nel Libro degli Atti che da Paolo stesso nelle sue lettere. Paolo incontrò Timoteo per la prima volta nel corso del suo secondo viaggio missionario, quando giunse a Derba e a Listra, che sono città, diciamo, dell'attuale Turchia, se avete, diciamo, l'immagine di com'è geograficamente la Turchia, è al centro-sud, diciamo, di questa terra. E la scrittura ci dice che c'era lì, in quella zona, un discepolo, di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente, ma di padre greco. E di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle, leggo ancora il testo, che partisse con lui. Perciò lo prese, lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che era di padre greco. Atti 16, 1 e 3. Ora, secondo gli studiosi, questo è il luogo e il tempo in cui avviene la conversione di Timoteo al Vangelo proprio attraverso la predicazione di Paolo. Ed è in ragione di questo che Paolo può dire e chiamare Timoteo mio legittimo figlio nella fede. Dagli scritti apprendiamo che Timoteo apparteneva anche alla buona borghesia della città, era ben conosciuto dai fratelli, i quali, ci dice il testo, gli abbiamo letto, gli rendevano buona testimonianza, e Paolo lo volle subito nella sua missione e lo fece da subito anche, come dire, circoncidere per non dover intrattenere conversazioni o comunque creare un certo scandalo tra i giudei, proprio perché era di padre greco, mentre di madre e nonna, che le avevano istruito nelle scritture, diciamo, giudaiche, e questo lo trovate in 2 Timoteo 3,15. La scrittura ci dice inoltre che Timoteo ricevette in seguito, dopo essersi unito a Paolo, l'imposizione delle mani, o se preferite la mano d'associazione, di benedizione, dal collegio degli anziani, così come viene poi ricordato al capitolo 4, versetto 14, prima Timoteo, e dallo stesso Paolo, al capitolo 1, versetto 16, di seconda Timoteo. Si suppone che Timoteo fosse giovanissimo, forse quindicenne, quando si unì a Paolo nella missione. E ciò lo si deduce dal fatto, lo si dedurrebbe dal fatto, che circa una quindicina, anno più o anno meno, d'anni dopo, quando Paolo scrive le lettere a Timoteo, lo incoraggia ad andare avanti nella missione ricordando la sua giovane età. Prima Timoteo 4,12, e per esempio il capitolo 5, versetto 1, quando parla, diciamo, dell'attenzione nel riprendere gli anziani, si focalizza anche questo concetto della sua differenza di età nei confronti delle persone anziane, quindi una persona abbastanza giovane. Poi secondo Timoteo 2,22. E questo, a mio avviso, è un elemento discepolare molto importante, che dà onore a Timoteo, il quale si è dimostrato, come dire, fervente, determinato per l'Evangelo sin dalla sua giovanissima età, dopo essere stato chiamato al ravvedimento e a conversione. È anche un elemento importante dal punto di vista del discernimento spirituale di Paolo, dalla sua lungimiranza, nel vedere in questo giovane un potenziale discepolo per l'Evangelo e quindi da prenderlo con sé e istruirlo. Vorrei aprire qui una parentesi. Una cosa di questo genere l'abbiamo vissuta nelle nostre chiese. Insomma, io penso a quando Leonardo dava i primi segni di essere un uomo, un potenziale uomo di Dio per la causa dell'Evangelo. Il fratello Pietro Bolognesi è colui che più di tutti lo ha stimolato, incoraggiato a fare dei passi, a prepararsi, quindi andare anche all'estero, fare una scuola biblica, a prepararsi affinché potesse essere quello che poi oggi noi, per grazia di Dio, possiamo vedere attraverso l'opera di Dio nella sua vita. Quindi non stiamo dicendo qualche cosa di assurdo, la realtà del, maestro, discepolo, è una realtà biblica che dovremmo tenere sempre presente. La scrittura ci dice che Timoteo era di tendenza molto timido, riservato, secondo Timoteo 2,8, anche di salute gracile e di frequenti indisposizioni, ma ciò non gli ha impedito di abbracciare la missione. Ed è proprio in ragione della sua salute che Paolo, come dire, lo riprende paternamente, affettuosamente, affinché seguisse anche un suo consiglio medicale che poteva essere balsamico tanto alla sua salute, prima di Timoteo 5,23, quanto al ministero stesso che lui svolgeva per la Chiesa e nelle Chiese. Ed è questo ministero che gli era stato affidato. Ora è naturale che il discepolato di Timoteo fosse, come dire, profondamente segnato dall'esempio e dall'insegnamento di questo padre spirituale, maestro Paolo, al punto che in seguito lo stesso Paolo lo chiama teneramente Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo, prima Tessalonicesi 3,2. Spesso lo vediamo a fianco a Paolo nei suoi vari spostamenti missionari, per chi prende gli appunti, Atti 17, 14 e 15, 18, 4, 2 Corinzi 1, 19, quando scrive parecchie delle sue lettere, la prima e seconda Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 1, la seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 1, Romani 16, 21, Filippesi 1, 21, Colossesi 1, 1 e Filemone. Ecco, questa vicinanza ci dà il senso della passione, della determinazione, dell'umiltà ma anche della maturità discepolare di Timoteo, che permise a Paolo di affidargli particolari missioni anche in Macedonia, Atti 19 e 22, specialmente presso i Tessalonicesi, sempre ansiosi circa la parosia, cioè il ritorno del Signore, capitolo 4, 13 e capitolo 5, versetto 11. Fine di questa missione era quella di confermarli ed esortarli nella fede, prima Tessalonicesi 3, 2, 6. L'ardua missione, inoltre, che Paolo affidò a Timoteo e fu quella quando lo inviò alla chiesa di Corinto, una chiesa, sappiamo, problematica, affinché li insegnasse e incoraggiasse alle norme di condotta in Cristo, così come Paolo stesso ne aveva loro insegnate anche attraverso la sua stessa vita, come si ricorda in 1 Corinzi 4, 14, 17, 16, 10. Ecco, tutte queste testimonianze che ci provengono dalla Scrittura ci fanno supporre che la collaborazione missionaria e discipolare tra Paolo e Timoteo è stata particolarmente incisiva, distinguente, senza incrinature, anche quando il conflitto si è fatto pungente, tanto per il padre Paolo che per il figlio Timoteo, nelle diverse, diciamo, vicissitudini ecclesiali, relazionali, di quel combattimento contro i falsi dottori e le false dottrine, dove entrambi erano pienamente schierati. Infatti, a conclusione della seconda lettera a Timoteo, quando vede ormai avvicinarsi la sua fine, Paolo incoraggia Timoteo a non demordere contro le insidie del diavolo. E lo fa con queste parole: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e per il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, questo è un combattimento, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma che per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità. Si volgeranno alle favole, ma tu, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze. Volgi compito che ti evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Seconda Timoteo 4, 1 a 5. Ebbene, ormai consapevole di essere giunta alla conclusione del suo buon combattimento e di aver conservato la fede, secondo Timoteo 4, 7, Paolo desidera vedere ancora, forse per l'ultima volta, il discepolo Timoteo, colui che chiama appunto mio legittimo figlio nella fede, o in fede, come riporta la vecchia Diodati o la Luzia. Ed è in questa espressione che notiamo che Paolo si pone alla pari del suo discepolo, in fede, nella fede, come a dire siamo nella medesima condizione, godiamo dello stesso privilegio, della stessa fede, o se volete viviamo o stiamo navigando nella stessa barca, in un percorso di cammino di fede comune. Il tema, come il padre, anche il figlio, ci porta a una prima considerazione, ed è proprio riguardante la stesura del primo capitolo, diciamo, che andremo a leggere fra breve, perché è sostanzialmente diviso in due parti. In una parte Paolo parla di sé, della sua chiamata di apostolo di Cristo Gesù per ordine di Dio, versetto 1, e della grazia di essere stato stimato degno della fiducia di Cristo, il quale lo ha posto al suo servizio, versetti da 12 a 17, e nell'altra la ripetizione a Timoteo dell'esortazione, dell'incarico di rimanere ad Efeso e dello scopo dell'incarico, versetti 2 a 11. Questo incarico affidatogli in armonia con le profezie a suo riguardo, affinché combatta la buona battaglia. Allora, Vogliamo leggere il capitolo così com'è, lo vediamo suddiviso nella slide.
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo nostra speranza. Io ringrazio con lui che vi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per l'ignoranza nella mia fedeltà. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondanza, sovrabbondata, con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è quella salvazione, e degna di essere pienamente esultata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servisse di esempio a quanti mi servito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, sia onore e gloria nel secolo e nei secoli. A Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazie, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ti ripeto l'esortazione che ti fece entrare in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene dal cuore tuo, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori nella legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona, se uno rimane un Dio legittimo. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli inizi e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrilegi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri, per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che egli mi ha affidato. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio di me, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di essere la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Emineo e Alessandro, che ho consegnato a Satana affinché imparino a non insegnare.
Grazie. Allora, i punti che affronteremo questa mattina sono sostanzialmente due, e il primo è quello che è il titolo, cioè come il padre, anche il figlio, vedete che sono le lettere sono minuscole perché il riferimento è a Paolo e a Timoteo, anche se l'esempio che vi ho portato del Signore Gesù con il padre, diciamo, riprende questo tema. E attraverso uno schema, diciamo, un confronto quasi sinottico, vedremo come questo tema è possibile svilupparlo. E quindi partiamo dalla formazione di Paolo. Paolo testimonia di se stesso, ricordando i suoi studi, i suoi giovanili, severi, profondi, impegnati nel giudaismo, ai piedi di un grande maestro, Gamaliele. Un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele, nella rigida osservanza della legge, dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti oggi sapete, Atti 22:3. E mai Paolo avrebbe, come dire, immaginato che Dio, il Salvatore, come lui lo definisce, capitolo 1, versetto 1, aveva preparato a suo insaputo, lo aveva preparato in sua saputa per l'incarico di apostolo e per la diffusione dell'Evangelo. Mai si sarebbe aspettato di udire il Dio dei nostri padri che ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udito. Circa la formazione di Timoteo, sappiamo che proprio Paolo a ricordare a Timoteo che è stato educato nelle scritture sin dalla sua giovane età, mentre lo incoraggia ad andare avanti nel ministero. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquisito certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ricordo infatti, aggiunge Paolo, la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita in te. Anche Timoteo non avrebbe mai pensato che l'insegnamento biblico impartitogli omogeneamente dalla mamma e dalla nonna sarebbe stato ritenuto da Dio e da Paolo, adeguato ad assumere responsabilità di conduzione della Chiesa. Per quanto riguarda la conversione, Paolo si introduce anche in questo testo dichiarando la sua conversione, la sua autorità apostolica, apostolo di Cristo per volontà di Dio, Salvatore, versetto 1. E qui vi è tutto il ricordo di Paolo della chiamata sulla via di Damasco, mentre, ricordate, si sta portando in quella città per distruggere la Chiesa, Atti 9, da 1 a 31. Ma ricorda e ringrazia Gesù Cristo che lo ha reso degno della sua fiducia, nonostante Paolo aggiunge fosse un bestemmiatore, un persecutore, primo dei peccatori, versetti 12 a 15. A Paolo è stato affidato anche l'Evangelo della grazia del beato Dio, versetto 11, un privilegio alla quale mai avrebbe potuto ambire, eppure vuol dire mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io lo servissi di esempio a quanti in seguito, quindi attraverso questo ministero, questa vocazione, avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Per quanto riguarda la conversione di Timoteo, Timoteo è chiamato a conversione anche lui da Dio, il Salvatore, attraverso il sacrificio di Cristo e per mezzo del ministero di Paolo. Nel versetto 16 abbiamo letto a quanti avrebbero creduto attraverso di lui. E Timoteo è, diciamo, frutto di questa testimonianza al Vangelo. E ciò, abbiamo detto, avvenne ed è riportato in Atti 16, versetto 3. Perché affinché anche Timoteo fosse, come il padre Paolo, un ministro della parola a beneficio e crescita delle chiese, alle quali poi sarebbe stato mandato, come è ricordato nei versetti 3 a 7. C'è questo riferimento alla legge, versetti 8 a 10, ed è un chiaro riferimento alla parola di Dio, che Paolo poi riconosce subito dopo, il Vangelo della gloria del beato Dio, il quale, quindi, la legge o il Vangelo, è fatta non per coloro che si reputano giusti, ma per i peccatori. Allora è implicito che anche Timoteo era tra la categoria dei primi peccatori al quale è stata fatta misericordia affinché Cristo Gesù dimorasse in lui e anche lui per primo servisse da esempio a quanti avrebbero creduto per mezzo della predicazione. Primi tra peccatori e primi di esempio tra i peccatori. Il terzo aspetto, come il padre e anche il figlio, riguarda la vocazione di Paolo. Paolo si introduce con una dichiarazione sulla sua scusate, sto leggendo un'altra parte. Il ministero apostolico di Paolo, oltre ad essere legittimato dalla visione che ebbe di Cristo Gesù sulla via di, per Damasco, è anche confermata da Dio stesso, il quale, ricordate, manda al discepolo Anania affinché recuperata la vista, Paolo fosse poi riconosciuto, accettato dai vari discepoli che erano presenti in Damasco. E infatti, dinanzi a essi, dopo essersi ripreso, dopo aver pranzato, prese forze, si mise a predicare il Vangelo nelle sinagoghe che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Atti 9:20. E poi questo ha permesso che giungesse a Gerusalemme, anche a Gerusalemme doveva essere accolto e riconosciuto dagli apostoli. E ancora una volta, tramite un discepolo a Gerusalemme, Barnaba, il quale dopo averlo preso di sé lo condusse agli apostoli, ai quali raccontò, ci dice il testo, loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. E Luca riporta che anche lì Paolo è accorto. Da allora Paolo andava e veniva con loro, cioè con gli apostoli, in Gerusalemme, predicava con franchezza nel nome del Signore. Quindi una vocazione che è riconosciuta, incoraggiata. La vocazione di Timoteo è attestata in seguito proprio dalle imposizioni delle mani, abbiamo già fatto riferimento dal collegio degli anziani. Paolo deve ricordarlo, non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani, prima Timoteo 4:14, e in seguito dalle sue mani. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Ecco, fu questo riconoscimento a legittimare ulteriormente l'incarico che Paolo affida a Timoteo. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, che rimaneva ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Poi ti affido questo incarico, capitolo 1, versetti 18-19, che abbiamo letto. Bene, considerate le affinità elettive, vocazionali, allora c'è da chiederci quali implicazioni per noi oggi aver saputo queste cose. In primo luogo, è bene ribadire due verità. Che nessuna vocazione fondata su Cristo e per volontà di Dio è priva di impegni. Nessuna vocazione è senza sacrifici, nessuna vocazione è senza determinazione, azione e conflitto spirituale. Inoltre, i confini, i conflitti non sono un richiamo alla sconfitta, come seconda verità. Ricordiamo qui che gli ultimi atti di conflitto che hanno colpito le nostre chiese, tanto le nostre locali quanto Ferrara, Roma, non possono, non devono mettere in dubbio la vittoria di Cristo, il progetto benefico di Dio per la sua Chiesa e per la testimonianza. La dipartita di una persona, volutamente o accidentalmente, non può mettere in discussione il buon progetto di Dio. Quello che è certo è che ognuno di noi deve interrogarsi sul proprio ruolo, servizio, discepolato nella Chiesa, che cosa Dio vuole dirci in questo conflitto. come Dio intenda rilanciare la sua opera attraverso di noi che siamo rimasti e che forse ci siamo assopiti, rilassati, contenti dello stato in cui siamo. Il conflitto spirituale può avere due cose, o una sconfitta o un'opportunità di rilancio per ridare vigore, spessore alla vocazione o alla missione. E allora la mia, la tua formazione, conversione, vocazione, come sono valutate? Sono nobilitate alla luce della grazia del sovrano Dio e Salvatore che in Cristo ci ha fatti i suoi discepoli? Gesù diceva sostanzialmente questo: se perseverate, siete veramente miei discepoli. Giovanni 8,31. E quello che Gesù disse una volta, non lo ripete per correggerlo, lo ripete per dire: questo è quello che ho già detto. E quindi abbiamo così visto alcune domande che è legittimo porci e che ci siamo posti. Allora, veniamo ora a alcune puntualizzazioni che Paolo fa in questo primo capitolo, le quali possono aiutarci a capire il senso di essere discepoli oggi, e secondo appunto questo titolo che abbiamo dato inizialmente. E il secondo punto che tratteremo questa mattina è: ogni vocazione ha una missione. Dicevo, ci sono quattro punti molto brevemente che vorremmo vedere in merito a questo. Quattro puntualizzazioni che sono importanti. Allora, la vocazione riconfermata e incoraggiata. Paolo riconferma, versetto 3, a Timoteo che l'incarico affidato in armonia con le profezie al suo riguardo, versetto 18, non è cambiato. Anzi, deve essere mantenuto vivo e dinamico. Questo vuol dire che Timoteo non può accontentarsi della mediocrità della vita della Chiesa semplicemente perché solo alcuni insegnano diverse dottrine, versetto 3 nella seconda parte. Timoteo deve esercitare la sua autorità e vocazione ministeriale ordinando, e qui è un termine militare, un imperativo militare, dove gli ordini non possono essere, disattesi. Deve ordinare che gli alcuni smettano di insegnare dottrine diverse, cioè di smettano di insegnare quelle dottrine che non sono accettate e non sono credute dalla Chiesa, e che non si occupino di quelle favole, di quelle genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni, invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Di questo abbiamo detto qualche cosa relativamente a Tito. Ora, queste raccomandazioni, per quanto rivolte ai pastori, ai conduttori delle Chiese, quindi all'autorità costituite, riguarda tutti noi, voi, riguarda la Chiesa intera, affinché sia coesa, abbiamo detto, schierata per la verità nel combattere le falsità. E senza che nel fare questo ognuno si senta legittimato a scavalcare le autorità, e neanche debba essere visto questo come uno scavalcare le autorità. Paolo dovrà anche ricordare l'importanza di questo più avanti, quando lo incoraggia ad andare avanti con determinazione nella conduzione della Chiesa e nella predicazione della parola. Notate, ordina queste cose, insegnale, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Quindi, una vocazione riconfermata, incoraggiata. In secondo luogo, non tutti maestri, ma tutti discepoli. Per Paolo, coloro che insegnano dottrine diverse, versetto 3, in realtà sono coloro che non amano schierarsi tra i discepoli. Vogliono essere considerati maestri, tali si considerano. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono, né quello che affermano con certezza, dice Paolo, versetto 7. E purtroppo uno dei mali, delle fedi per la Chiesa di quel tempo, ma per la Chiesa di oggi, in generale, è proprio la mancanza di discepoli, di persone desiderose di crescere, di maturare, di formarsi, di sottomettersi all'autorità di maestri che altro non sono, anch'essi discepoli di Dio e della parola di Dio. Molti vogliono essere predicatori della parola, ma non discepoli della parola. Vogliono insegnare ad altri, ma non si lasciano mai insegnare da chi potrebbe aiutarli a fare questo. Non amano la libertà disciplinare, discepolare, formativa e anche disciplinata. Insomma, le chiese sono sempre più riforme di predicatori fai da te, dove l'interpretazione della scrittura è legata proprio al fai da te e non ad un canone, diciamo, teologico di leggere la scrittura. La scrittura ci insegna che non si nasce maestri, cioè non si nasce già adulti, maturi, ma lo si diventa per vocazione ricevuta. Efesi 4, 11 e 12, Prima Corinzi 12, 1 a 11. Essendo sempre dunque discepoli della parola. E qui c'è tutto il riferimento al fatto in questi testi che Paolo sottolinea che Dio ha dato nella Chiesa alcuni pastori, lettori, insegnanti, eccetera. Ma mai questo, diciamo, azzera il fatto che ci sia la necessità di essere discepoli della parola. Infatti la scrupolosità di Tito, ma anche quella di Timoteo nell'individuare i dottori, i pastori e i diaconi, è stata questa, che essi fossero saldamente attaccati alla parola, a quella parola sicura, così come è stata insegnata. Quando Paolo ricorda Timoteo, diciamo, e parla degli anziani, di pastore e dottore, che dice che siano capaci di insegnare, quindi si è capaci se si è preparati. Il terzo aspetto è che ogni vocazione ha una missione, e cioè lo scopo e la finalità di questa missione. Come tutte le cose non si fanno tanto per farle, anche la vocazione, la missione ha uno scopo ben preciso alla base, che è alla base di tutte le vocazioni. E Paolo sintetizza lo scopo in termini eccellenti proprio al versetto 5, in modo che Timoteo avesse ben chiaro lo spessore della missione affidata. Notate, lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera, versetto 5. Infatti vi è il reale pericolo di deviare o di fare naufragio dalla fede. Alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede, e tra questi sono Imeneo e Alessandro, capitolo, versetti 6, 19 e 20. Allora si può essere preparati teologicamente, accademicamente, si possono avere carismi oratori, espositivi eccellenti, ma se non c'è amore, tutto risulta essere un risonante e ricombante cenno. L'amore, di cui si parla versetto 5, è il cuore della vocazione cristiana, della missione. Una missione non caratterizzata da questi tre aggettivi che seguono: purezza, cioè cuore puro, bontà, buona coscienza e sincerità, fede sincera, è destinata proprio alla deriva biblica e al naufragio dottrinale. E di questo Paolo parlerà, diciamo, abbondantemente in Prima Corinzi capitolo 13, quando tratta dell'eccellenza dell'amore, ai quali poi mandò proprio Timoteo per incoraggiarmi in questo, prima Timoteo 4,17. L'ultimo punto, la parola per tutti, la parola è per tutti. Ora siamo tutti concordi nel dire che tutta la parola di Dio è per tutti, o per parafrasare il linguaggio del patto di Losanna, per tutto il mondo. Nella prima parte del versetto 9 che abbiamo letto, sembra che Paolo suggerisca l'idea che la legge non sia per alcuni. Notate, sappiamo che la legge è fatta non per il giusto. Versetto 9. In realtà, questo è un modo diverso, come dire, di dire le stesse cose che Gesù stesso ha già detto. Gesù diceva: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Quindi la legge non è per chi si sente giusto. Forse nessuno di noi si riconoscerà nell'elenco che Paolo fa qui, a cui la legge è indirizzata, versetti 9 a 10, che forse possiamo rileggere. Sappiamo che anche la legge è stata, sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per i nimi, i ribelli, gli empi, i peccatori, i sacrileghi, i religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Allora nessuno di noi probabilmente si riconosce in questa condizione, però probabilmente ci è sfuggita una cosa, che nella lettera c'è un sostantivo che ci accomuna tutti: il peccatore. Chi di voi, diceva Gesù, è senza peccato? Giovanni 8,7. Ora, chi non si sente un peccatore, ma un giusto, è autorizzato in questo momento ad alzarsi e andare via, andare altrove, perché questa parola non è per te. Tu non sei un peccatore, non sei una peccatrice, non hai bisogno di questa parola. Gesù dice: io non sono venuto per coloro che si sentono giusti. Paolo però poteva dire a voce alta che la realtà è un'altra. Siamo tutti peccatori. Ricordate, anche nella lettera ai Romani deve ribadirlo. Tutti hanno peccato. Ma allo stesso tempo Paolo ha anche una parola, diciamo, di conforto, di certezza della salvezza in Cristo. Certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, non i commercianti di schiavi, non quelli che uccidono madre e padre, ma semplicemente i peccatori. E dei quali Paolo deve dire: io sono il primo. Allora tu non hai bisogno di sentirti più peccatore degli altri. Non hai bisogno di dire: ma io sono così, ho così peccato che Cristo non può salvarti. Tu hai bisogno semplicemente di riconoscere che sei uno dei primi peccatori, nel senso che sei forse in lista agli altri, ma uguale a tutti gli altri che sono dietro di te. Non hai bisogno di dire: io sono un peccatore che ho fatto tanti peccati, ma che sono il primo del peccatore, cioè riconosci il fatto che tu, come tutti gli altri peccatori, hai bisogno di essere salvato. Allora, sperando e pregando che anche tu possa fare tue queste ultime parole di Paolo che abbiamo letto, in un'ottica di confessione del tuo bisogno di salvezza, concludo con la doxologia stessa di Paolo al versetto 7. Al Re eterno, immortale, visibile, all'unico Dio, sia l'onore e gloria dei secoli di secoli.
Amen.